Dalla finestra aperta sull'odorosa terrazza, entrata è una falena volubile e freddolosa, che tintinnando il fragile corpo alla lampa oleosa, dà di cozzo nel vetro, sì forte che sembra una pazza. Vedendola tanto irata, perché non può struggere l'ale alla rinchiusa fiammella, una feroce pietà mi prende. Sollevo il vetro, pensando fra me, se tale non sia l'anima nostra che cerca la felicità.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Con Raffaella Barazzoni ed Emanuela Burgazzoli.
Una poesia di Arturo Nofri per aprire questa puntata di Moby Dick, si intitola La falena, che forse, ci dice il poeta, è alla ricerca della felicità. Una felicità che è l'obiettivo di tutti gli uomini, ma come raggiungerla? Magari attraverso il denaro, anche se è opinione diffusa che i soldi non fanno la felicità. Il denaro non compra la felicità, ma la mancanza di denaro compra certamente la miseria. E questa è una frase di Daniel Kahneman, un premio Nobel all'economia di qualche anno fa. Proprio di denaro parliamo in questa nuova puntata di Moby Dick. Non sarà una discussione di stretta economia, ma piuttosto una riflessione sul senso che il denaro ha assunto nella nostra società, soprattutto nell'era della finanza virtuale e dei bitcoin, senza dimenticare però anche una prospettiva storica.
E come scriveva la sociologa statunitense Viviana Zelitzer in un recente numero sul settimanale internazionale, i soldi non sono una cosa sola, ma tante cose insieme. Come li guadagniamo, come li spendiamo e per chi li spendiamo spesso conta altrettanto o di più di quanti ne abbiamo. Il punto di partenza della nostra discussione sarà il conferimento del Nobel a Richard Taylor per i suoi studi nel campo dell'economia comportamentale. E in studio con noi oggi ci sono tre ospiti.
Giulia Crivelli, dal 2000 è giornalista al Sole 24 Ore, si occupa di economia della moda e di altre economie, è anche conduttrice su Radio 24. Proprio sulla sua pagina di presentazione leggiamo: nata da papà italiano e mamma tedesca, forse ho viaggiato troppo e quando ero troppo giovane. Penso che il giornalismo sia un mestiere bellissimo e che la radio sia un medium fantastico, come in barca a vela non offre scorciatoie. In un'altra vita però vorrei essere una biologa o una veterinaria. Buongiorno e benvenuta Giulia Crivelli.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono molto felice di essere qui perché sono stata un'ascoltatrice vostra della televisione anche svizzera e credo che siano insomma cose di altissima qualità, quindi sono molto onorata di questo invito.
Beh, ringraziamo. Se sognava di fare la veterinaria Giulia Crivelli, ma come è approdata al giornalismo?
Ho fatto tanti mestieri, ho anche studiato economia, anche se non ho mai finito la Bocconi perché poi sono andata un anno negli Stati Uniti, sono tornata e ho pensato che non era la mia strada, però io sono del 69, quindi erano anche anni diversi, forse oggi farei una scelta più così, appunto, diversa. E a quel punto, siccome non, un po' per impostazione familiare, non era possibile stare parcheggiata a riflettere sui miei problemi o sui massimi sistemi, ho iniziato a lavorare in una libreria, dalla libreria in una casa editrice, dalla casa editrice al giornalismo a 30 anni. E dico sempre che questa è stata una grande fortuna per me, perché per tanto tempo sono stata lettrice, ascoltatrice di radio, di televisione, quindi ho sviluppato anche molta critica nei confronti del giornalismo e questo è sempre sano, perché sennò uno si costruisce un po' una torre dorata.
Assolutamente sì. Buongiorno anche a Lelio De Michelis, bentornato, spesso ospite della nostra trasmissione. Lo ricordo agli ascoltatori, Lelio De Michelis è docente di sociologia economica all'Università degli Studi dell'Insubria e alla SUPSI di Lugano. Ha pubblicato parecchi libri e ce n'è uno proprio fresco di stampa che si intitola Sociologia della tecnica e del capitalismo, è uscito proprio qualche settimana fa, se non mi sbaglio, per Franco Angeli. Allora, Lelio De Michelis, un abstract di questo nuovo volume.
Ma intanto un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Il titolo dice già tutto, nel senso che è una sociologia della tecnica e del capitalismo, in quanto li considero tecnica e capitalismo, non le tecnologie, la tecnica come sistema, qualcosa di strettamente funzionale integrato tra di loro. Tecnica e capitalismo sono una cosa sola e funzionano allo stesso modo. La tecnica ha come suo fine e obiettivo l'accrescimento dell'apparato tecnico, il capitalismo ha come suo obiettivo l'accrescimento del profitto. Le due cose sono strettamente funzionali l'una all'altra.
Ecco. Si definisce un economista umanista, Silvano Toppi, una lunga carriera giornalistica, è nostro collaboratore per la rubrica Plus Valore. Nei suoi commenti ci propone sempre un'analisi dei processi economici che sa integrare varie dimensioni. Silvano Toppi, a lei una domanda che prende spunto da un indicatore economico recente. Gli ultimi dati della SECO, la Segreteria Economica di Stato, indicano che la disoccupazione è stabile in Svizzera, in certe fasce è anche un po' scesa. Ma questo significa che il mercato del lavoro sta davvero meglio?
Ma io non credo che sia meglio, anche perché solitamente nei dati che si danno sulla disoccupazione o sull'occupazione si dimenticano sempre gli aspetti attualmente più preoccupanti del lavoro, che sono quelli del lavoro parziale, del lavoro quindi non determinato, del lavoro anche su chiamata, degli stage addirittura gratuiti. Quindi c'è tutta una parte del lavoro che non viene considerata e che probabilmente sta creando i maggiori problemi attualmente, anche a livello probabilmente di giustizia distributiva e quindi di distribuzione del reddito, che è poi quello che tiene in piedi l'economia.
Bene, grazie, fatte le presentazioni. Ricordo che parleremo di denaro, del suo significato anche simbolico. Prima però, come di consueto, abbiamo la nostra copertina per ricordare alcuni dei fatti, e sono veramente tanti questa settimana, soprattutto sul fronte dell'attualità internazionale.
Plusieurs grandes villes prennent des mesures spectaculaires contre la pollution. Paris confirme son objectif de bannir les véhicules à essence et diesel en 2030. Et aujourd'hui, on le verra, Londres introduit sa taxe supplémentaire pour les voitures les plus polluantes.
Referendum, il Veneto in spinta per l'autonomia, affluenza al 60% ed è un plebiscito per il sì. Spinge meno la Lombardia, la partecipazione al voto non arriva al 40%, il presidente della regione Maroni festeggia comunque.
Kurz nach 20 Uhr hat ein 17-jähriger Mann mehrere Personen auf dem Postplatz in Flums angegriffen, verletzt.
In Cina il congresso del Partito Comunista ha chiuso 6 giorni di lavori con la decisione di iscrivere il nome e il pensiero politico del presidente Xi Jinping nella Costituzione, che si trova quindi elevato al rango del fondatore della Repubblica Mao Zedong.
Il continuo aumento dei costi della sanità va fermato. Il Consiglio federale presenta una quarantina di proposte, tra queste un tetto massimo di spesa per medici e ospedali.
Il Rosatellum è legge. Con 214 voti a favore, 61 contrari e 2 astenuti, il Senato ha dato il via libera definitivo al nuovo sistema elettorale misto.
President Trump's announcement that he will not block the pending release of classified documents relating to the assassination of President John F. Kennedy.
Lo que amenaza hoy a Cataluña, ha dicho, no es el artículo 155, sino la actitud del gobierno de la Generalitat. Y ha añadido, de lo que hay que proteger a los catalanes es de una minoría intolerante que pretende someter a todos los catalanes al yugo de su doctrina.
Ecco, abbiamo sentito una panoramica delle notizie della settimana. Come dicevamo, sono molte anche quelle che arrivano dal fronte della politica internazionale. Bisogna subito dire che per la crisi catalana gli ultimi aggiornamenti sono appunto di ieri sera, con queste misure, da una parte appunto l'indipendenza, alcune misure del governo spagnolo, come la decisione appunto di dissolvere il governo catalano. Le note musicali che hanno accompagnato poi le notizie sono quelle di Fats Domino, un artista blues scomparso appunto recentemente. Ecco, chiedo ai nostri ospiti chi vuole cominciare. C'è una notizia in particolare, Giulia Crivelli.
Ma guarda, mi colpisce perché parleremo di soldi. Allora, di questa copertina due cose. La prima sicuramente la Catalogna, e ricordiamo che come prima reazione al referendum, quello a cui hanno partecipato solo il 43% degli abitanti della Catalogna, che però ha dato il 92% di persone favorevoli all'indipendenza e che è quello che ha innescato tutto il resto, il giorno dopo 8.000 società hanno lasciato la Catalogna, tra queste Inditex per esempio, che è il gruppo di cui fa parte Zara, e tra l'altro fondato dall'uomo che è uno dei più ricchi del pianeta, Ignacio Ortega, è il più ricco di Spagna. Quindi c'è una questione economica molto forte e una paura che l'indipendenza abbia delle conseguenze economiche. E l'altra cosa, perché prima il professore De Michelis parlava di capitalismo e di tecnica, è fantastico se pensate il congresso cinese e quello che sta succedendo in Cina, perché quello sarebbe ancora il più grande paese comunista al mondo, ma sappiamo che ormai è una sorta di capitalismo, di nuovo capitalismo, perché insomma in Cina comunque la Cina sta diventando, forse supererà gli Stati Uniti come prima potenza economica, quindi e l'idea che ancora abbiano l'etichetta comunista fa un po', è uno dei paradossi così della storia, non so se il professore è d'accordo con me.
Non possiamo avviare la discussione sulla Cina. Silvano Toppi, è difficile non commentare la Catalogna con quello che sta succedendo, però lascio a lei la scelta.
Sì, cioè a me interessa molto sia la notizia che è stata data delle autonomie scelte in Italia che anche della Catalogna, semplicemente perché riflettono questo problema di identità che percorre praticamente tutta l'Europa, dall'Inghilterra fino alla Spagna e altrove, anche l'Italia. Ritengo appunto che questo problema dell'identità in fondo dimostra che la globalizzazione è riuscita anche ad annullare ogni parità di scambio tra le nazioni e quindi ha creato una certa uniformizzazione che richiede o provoca questa ricerca di identità nelle varie comunità. Però questa ricerca di identità in fondo rischia di annullare appunto il confronto con l'altro, si insiste sull'appartenenza e si esclude quindi la non appartenenza, esclude il confronto con l'altro e genera anche una situazione in fondo di staticità, che la staticità praticamente a livello anche di società eccetera conduce all'obitorio.
Lelio De Michelis.
Ma io invece vorrei fare una riflessione partendo non da una notizia di attualità, ma da un articolo uscito qualche settimana fa sulla London Review of Books e poi ripreso dalla rivista italiana Internazionale, a proposito di Facebook, in cui l'autore di questo articolo dice, dopo una lunga analisi di che cosa è Facebook, arriva a dire che Facebook è sostanzialmente una grandissima agenzia di pubblicità ed è una grandissima agenzia di spionaggio per la profilazione che riesce ad attuare su coloro che vivono su Facebook. Ecco, il fatto che si cominci a evidenziare il fatto che Facebook non è qualcosa di social, ma che è qualcosa di molto capitalistico, perché è un'agenzia di pubblicità, perché è un'agenzia di spionaggio che permette di fare profitti, che però è anche qualche cosa che dà una identità alle persone. Io sono su Facebook, l'amicizia su Facebook, i like su Facebook sono molto legati al tema dell'identità. Beh, ecco, il fatto che 2 miliardi di persone tutti i mesi, sia su Facebook, cioè su un'agenzia di pubblicità e su un'agenzia di spionaggio, dovrebbe farci riflettere molto.
Lei è su Facebook?
No.
Allora, adesso abbiamo la voce di un annuncio importante che ci permetterà di iniziare la nostra discussione.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Richard H. Thaler, for his contributions to behavioral economics.
Richard Thaler's findings have inspired many other researchers coming in his footsteps, and it has paved the way for a new field in economics, which we call behavioral economics. And thanks to his contributions and discoveries, this new field has gone from being sort of a fringe and somewhat controversial part of economics to being a mainstream area of contemporary economic research. And insights from behavioral economics has not only been important for academic economic research, but has increasingly been applied to design better economic policy.
Ecco, forse l'avete riconosciuto comunque l'annuncio dato qualche settimana fa del Nobel attribuito a Richard Thaler per il suo contributo nell'ambito dell'economia comportamentale, un campo di ricerca che si è fortemente sviluppato negli ultimi anni e che ha avuto delle applicazioni pratiche per chi si occupa di politiche economiche. Un Nobel che premia una ricerca che esce dagli schemi tradizionali, dal mainstream appunto, e che attinge ad altre discipline. La sua opera più conosciuta è appunto Nudge, la spinta gentile, pubblicata in Italia da Feltrinelli.
Allora, quello che vogliamo chiedervi prima di tutto è un commento a questo premio Nobel. Vi soddisfa, non vi soddisfa? Magari iniziamo da Silvano Toppi.
Beh, non è che mi soddisfi molto, a dir la verità. Io credo che l'assegnazione di un Nobel non è necessariamente l'assegnazione di una patente di verità o di una grande scoperta scientifica, soprattutto nel settore dell'economia. E in questa assegnazione di Nobel io vedo in fondo vedo due cose. L'una è che è un po' scoperta dall'acqua calda, perché che in fondo l'homo economicus abbia una buona dose di irrazionalità e che il mercato sia irrazionale credo che non sia una dimostrazione da dare. È dai tempi di Aristotele, quindi 350 anni avanti Cristo, che si ritiene che appunto ci sia questo grado di irrazionalità nell'uomo, anche nel suo libro che riguarda l'economia, nel suo testo che riguarda l'economia. E l'altra è che in fondo induce un po' ad una sorta di inganno. Sembra che sia la scoperta a un certo momento che al di là dell'homo economicus, e tra l'altro lui dice di aver inventato il termine econ, il che non è assolutamente vero, perché il termine econ è stato addirittura trovato 37 anni prima da un altro economista molto più formidabile di lui probabilmente, e tenta in un certo senso di ritrovare e di riaffrancare l'homo economicus, che lui vorrebbe invece assumere un po' criticamente appunto per questa assenza di razionalità che si presenta ogni tanto. E che cosa fa? Con una ricerca sua e poi in seguito con piccoli trucchetti, piccoli spostamenti, piccole spintarelle, queste famose nudge, cerca in fondo di rimetterci ancora nell'homo economicus. E quindi che cosa cambia? È semplicemente un giochetto per riaffermare la continuità del sistema neoliberista, con un'unica preoccupazione tipicamente neoliberista, che è quella di dire: guardate però che questi trucchetti per modificare la vostra situazione, per rendervi un po' più intelligenti nell'affrontare le cose, non è un'imposizione, avete la possibilità ancora di scelta, il che mi sembra che sia abbastanza, in fondo, tutto sommato, una sorta di presa in giro.
Lelio De Michelis, ecco, forse la novità sta nel fatto che ci sono questi riconoscimenti a branche dell'economia che escono dal pensiero dominante. O no?
Beh, diciamo che il pensiero di Taylor non credo che esca così tanto dal pensiero dominante. Come diceva giustamente Toppi, l'analisi sui comportamenti umani non è cosa di oggi, ma è cosa vecchia. Aristotele, ma anche l'intero Novecento, con lo sviluppo della psicologia applicata al lavoro e applicata al consumo, è tutta giocata sui comportamenti, sulla modificazione dei comportamenti. Allora forse bisognerebbe fare una prima distinzione tra due concetti che secondo me sono importanti, quello tra autonomia ed eteronomia. Autonomia è quando io sono capace, pur ascoltando gli altri, relazionandomi con gli altri, di prendere poi una decisione dopo avere ponderato razionalmente le cose. Questa è autonomia, che non significa stare eremiti da qualche parte, ma significa essere in relazione con gli altri, ma saper poi trarre delle conclusioni autonome. Eteronomia è quando dipendo essenzialmente dal pensiero altrui, da ciò che gli altri costruiscono per me, per farmi scegliere in un certo modo piuttosto che in un altro. Allora, considerandomi uno dei pochi illuministi rimasti sulla Terra, io considero che l'autonomia debba essere ricercata in tutti i modi. Che cosa fa Taylor? Taylor, con la sua teoria delle spinte gentili, produce, come diceva Toppi, una forma di eteronomia presentata, offerta però come massima libertà individuale. Il fatto che Taylor si definisca un paternalista libertario o liberale, già in questo c'è una fortissima contraddizione. Non si può essere libertari e allo stesso tempo anche paternalisti. Paternalista è colui che induce determinati comportamenti, libertario è colui che vive al massimo la sua capacità di autonomia. Cito dal libro Le spinte gentili: i paternalisti libertari vogliono aiutare le persone a fare come meglio credono, non desiderano affatto oberare quanti vogliono esercitare la propria libertà. E fin qui ci siamo. Ci consideriamo paternalisti, e qui cominciano a sorgere i problemi, in quanto pensiamo che sia lecito per gli architetti delle scelte cercare di influenzare i comportamenti degli individui al fine di rendere le loro vite più lunghe, sane e migliori. E qui cominciamo a entrare nel campo della eteronomia. Influenzare vuol dire modificare i comportamenti altrui all'insaputa di chi...
Ma scusi, per esempio nel campo sanitario non può avere una ricaduta positiva quella la spinta gentile?
La spinta gentile è quando il mio medico mi dice: guarda, questa è la tua situazione, queste sono le scelte che tu puoi prendere, e io decido. Se il mio comportamento viene modificato sulla base di spinte gentili, cioè mi si porta a prendere una decisione senza illustrarmi totalmente la situazione, bene, a questo punto è influenza e non è decisione autonoma.
Giulia Crivelli, secondo lei appunto è una forma anche sottile di manipolazione?
Ma prima di tutto volevo ricordare che è vero, questo premio Nobel è proprio andato a un economista, a behavioral economist, però nel 2002 era andato a Daniel Kahneman, che è un po' considerato l'inventore della finanza comportamentale, quindi behavioral finance. Perciò sono d'accordo col professor Toppi che è un po' il buon senso, però io ricordo che quando ero io ho studiato per 3 anni alla Bocconi molto intensamente, di queste cose non si parlava, e se da una parte è buon senso, dall'altra non si può neanche darle per scontate. Quindi io credo che comunque riportare un po' mainstream questo, anche se può essere buon senso, come a volte lo è, mi perdoni professore, la sociologia, cioè ci dice delle cose, ci teorizza delle cose che ci pensiamo e diciamo: ma certo è così. Però siccome alla base c'è proprio questo, che non è il buon senso, non è l'illuminismo a guidare le nostre scelte, ma sono altri fattori, io credo che sia comunque importante, se ne parla ed è una cosa positiva, secondo me.
Allora vorrebbero intervenire tutti, facciamo una pausa, nel senso che vi proponiamo l'opinione sempre su questo Nobel di Stefano Zamani, che è professore di economia politica all'Università di Bologna, e poi continuiamo la discussione con gli elementi che ci fornisce anche Zamani.
Il punto vero però è che questo premio Nobel che cosa denuncia? Denuncia la crisi irreversibile del paradigma dominante. Perché? Perché mostra che mentre in passato l'economia era considerata la scienza imperiale, oggi sono le altre scienze sociali, come appunto la psicologia, la sociologia, l'etica, che entrano nel discorso economico. Quindi c'è la preoccupazione dell'invasione di campo, però a mio modo di vedere è priva di fondamento, perché sappiamo dalla storia che la scienza, la conoscenza si arricchisce tutte le volte in cui ci si muove sui terreni di confine, in cui uno contamina l'altro. Certo, per gli economisti tradizionali, dopo 2 secoli di dominanza quasi assoluta, non dimentichiamo la famosa affermazione degli economisti di Chicago quando dicevano: l'economia è la regina delle scienze sociali. E questo evidentemente è un'affermazione di tipo imperialistico che oggi nessuno più si sentirebbe di fare.
Ecco, Silvano Toppi, abbiamo sentito Stefano Zamani. L'economia è la regina delle scienze sociali.
Sì.
Sì, mi viene in mente un altro premio Nobel svedese, forse l'unico che c'è stato, se non erro, Gunnar Myrdal, che beh, per me è sempre stato un po' anche un faro per il tipo di sue ricerche, eccetera, che quindi anche da un punto di vista di analisi comportamentale probabilmente ha preceduto di gran lunga il Telch. E questo qui, questo Myrdal, diceva: ho cercato tutta la vita di essere un economista, un buon economista, ma il buon senso me l'ha impedito. E io credo che solo per questa frase meriterebbe il premio Nobel. E agganciandomi un punto a quello che si diceva prima sul buon senso, è chiaro che noi abbiamo creato per un lungo periodo, soprattutto dopo gli anni Ottanta, eccetera, una vera midizzazione del mercato, che è la giustezza, che è quello che dà il prezzo giusto, che è quello che in fondo è la verità, e addirittura lo si dà talmente razionale e completamente, perfettamente razionale, io credo che ci sia solo Dio, e quindi si è fatto del mercato veramente un Dio, e di lì non si è venuto fuori da questo tipo di, da questo tipo di discorso. Quindi se c'è un merito in questo Thaler è probabilmente quello di aver perlomeno messo un punto interrogativo sulla razionalità del mercato. Questo è indubbiamente un aspetto positivo, però che è sempre mancata nell'economia è proprio il buon senso, a mio modo di vedere. Il buon senso, io credo che sia l'umanizzazione della razionalità, il buon senso, e che quindi sia fondamentale reintrodurre questo buon senso nell'economia.
Lelio De Michelis, le do un minuto per replicare a quello che diceva Giulia Crivelli, perché ci stiamo avviando al notiziario, poi possiamo riprendere la discussione.
Allora, che gli uomini non siano sempre razionali è evidente, lo sperimentiamo tutti i giorni, però gli illuministi cercavano di portare gli uomini a pensare razionalmente e a usare la ragione per vivere in autonomia. L'autonomia non è mai assoluta, come dicevo prima, siamo sempre in relazione con gli altri, condizionati dagli altri e condizioniamo gli altri, però l'importante è cercare di mantenere una capacità di autonomia. Ecco, le spinte gentili sono qualcosa che modificano i miei comportamenti senza farmelo sapere, e questo non è quindi aiutarmi a ragionare secondo ragione, ma portarmi a fare determinate cose come devo farle senza dirmi che devo farle. Cioè non c'è più un obbligo, ma c'è un contesto che mi porta a prendere determinate decisioni. Se io torno indietro a 100 anni fa, quando Ford crea la catena di montaggio nel 1913, bene, nel 1914 crea la sezione sociologica, che è quella sezione di esperti che doveva valutare i comportamenti dei suoi operai al di fuori della vita lavorativa, cioè in famiglia, eccetera. Se raggiungevano un certo punteggio rispettando determinati valori, avevano un aumento di salario. Questa è una spinta gentile, la pubblicità è una spinta gentile, si crea il contesto in cui io devo prendere determinate decisioni.
Ecco, Giulio Crivelli, abbiamo capito che appunto Taylor non ha inventato forse nulla di nuovo. Lascio a lei la parola, perché adesso è il momento suo, musicale. Cosa ci ha portato?
È una canzone dei Dire Straits, si chiama Money for Nothing, quindi e tra l'altro l'autore Mark Knopfler, che poi ha sciolto i Dire Straits, è un filosofo, ha studiato filosofia, scrive dei testi bellissimi. Dire Straits significa difficoltà enormi, e qui c'è un verso che secondo me veramente è esemplificativo di quello che di cui parliamo oggi, cioè money for nothing and your chicks for free. Quando lo possiamo sentire magari. We'll be right back.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno, ben ritrovati. Emanuela Burgazzoli, Raffaella Barazzoni al microfono per questa puntata di Moby Dick dedicata al denaro, al suo uso, al suo significato, al senso che gli attribuiamo attraverso i nostri comportamenti. E a proposito di comportamenti, abbiamo iniziato questa discussione prima del notiziario partendo dall'attribuzione del Nobel per l'economia a Richard Thaler, che ha fatto conoscere anche ai non addetti ai lavori cos'è l'economia comportamentale. Abbiamo sentito delle opinioni molto profilate anche dei nostri ospiti. Ecco, abbiamo lasciato in sospeso una domanda ed è la seguente: ma in che misura questa economia comportamentale influisce veramente sugli indirizzi delle politiche pubbliche? Silvano Toppi.
Ma io questo non so, credo che sia molto difficile dirlo, perché non ho una sperimentazione particolare che mi possa dire sì, effettivamente ha influito sulle situazioni.
Perché viene adottata da molti governi questa chiave di interpretazione dell'economia.
È stata adottata in parte da alcuni governi, soprattutto io penso dal governo inglese, che ha istituito addirittura un istituto per poter applicare questo tipo di economia comportamentale, con dei piccoli trucchetti anche a livello, non so, di raccolta dei rifiuti, o con questi spintarelle, questi incentivi che inducevano a comportarsi in maniera, direi, tra virgolette, razionale. Però non bisognerebbe dimenticare che tra questi comportamentalisti ci sono stati anche altri due premi Nobel abbastanza importanti, relativamente importanti, come Merton e Scholz, i quali proprio ragionando sul comportamento anche da un punto di vista finanziario dell'individuo hanno trovato la loro formuletta, hanno trovato il loro metodo che calcolava i rischi, calcolava anche più o meno le anticipazioni, con tutti questi giochi ancora che ci sono attualmente su algoritmi vari, di cui potrebbe parlarci molto bene De Michelis, e che in fondo hanno creato loro stesso un fondo di investimento. Non dimentichiamo che lo stesso Taylor ha un fondo di investimento proprio, no, che nessuno ne parla, e probabilmente è abbastanza significativo questo. E quindi un'utilizzazione di questi modi, di queste analisi, di questi comportamenti, proprio anche a livello pubblico, nel senso proprio di investimento, della possibilità di investire razionalmente. Allora questi hanno inventato il famoso, lo dico anche perché ci riguardano gli stessi svizzeri, hanno inventato questo famoso LMCT, Long Management Capital Termine, non so più com'era, più o meno un termine di questo genere, e cui ha creduto molto l'UBS. E questo fondo che avevano creato, che quindi doveva essere in un certo senso la perfezione, doveva essere la razionalità nell'investimento, è fallito, ha avuto un'esplosione iniziale, perché proposto anche da due Nobel poteva avere un significato anche particolare, un valore particolare, e poi praticamente è poi esploso e è fallito, e la stessa UBS che ci aveva creduto ci ha rimesso quasi un miliardo di franchi.
Giulia Crivelli, ecco, questa fiducia illimitata negli algoritmi.
No, ha ragione il professor Toppi. Proprio su Business Week di questa settimana, Business Week però è un settimanale americano, c'è un articolo che si intitola How to Profit from Human Nature, e si parla di questi due fondi. In realtà Taylor è socio di questa investment bank, o comunque società di analisi, di consulenza e di investimento, che si chiama Fuller & Taylor Asset Management. Hanno un portafoglio di 6,1 miliardi di dollari in small cap, quindi aziende di quelle che noi chiamiamo magari l'equivalente un po' delle nostre PMI o comunque aziende medie. I loro due fondi sono andati molto bene, perché gestiscono questo, uno per JP Morgan e uno proprio loro, e spiega Business Week, questi fondi hanno fondi comuni, hanno chiuso l'anno con un guadagno del 15,9% e 17,3%, quindi meglio del 90% dei competitors. Quindi forse UBS doveva
posticipare il tipo di investimento.
Però ecco, per dire che appunto sì. Richard Taylor Thaler è tipicamente, sì, un teorico, ma come vediamo è anche molto pratico.
Ecco, molto pratico. Abbiamo un po' svelato che cosa fa del suo denaro Richard Thaler stamattina. Anche, quindi noi parliamo, vogliamo parlare di denaro, anche di come lo spendiamo, e ci chiediamo innanzitutto che cos'è il denaro, che nel linguaggio comune forse spesso non ha una buona reputazione. Si dice il denaro rovina il carattere, distrugge il rapporto interpersonale, corrompe, insomma, sono espressioni che poi rimandano anche a un giudizio morale. Però sentiamo quale definizione ne dà Pietro Raitano, che è giornalista e direttore del periodico Altra Economia.
Non è il demone, innanzitutto, non è il demonio, è un veicolo e come tale deve essere pensato, è un veicolo per la distribuzione di benessere sostanzialmente. In quanto tale, in quanto veicolo, ha assunto esso stesso un valore, e su questo tipo di valore si può fare di tutto. Quello che è importante però è considerare il denaro come un oggetto reale che può essere manipolato nel bene o nel male, che può essere controllato nel bene o nel male. Come diciamo spesso noi, non solo noi dobbiamo sempre considerare cosa succede al denaro, al nostro denaro, durante il giorno e durante la notte. Il denaro di fatto siamo noi, il denaro che abbiamo è il denaro che è frutto della nostra competenza, della nostra passione, della nostra fatica, del nostro lavoro, dei nostri risparmi, delle nostre scelte. E quindi quel denaro, dietro quel denaro lì c'è molto, e come viene impiegato quel denaro dice tanto anche di quello che siamo noi. Quindi sapere come spendiamo quei soldi, o anche banalmente dove vengono investiti quando li affidiamo a una banca o un'istituzione finanziaria, vuol dire fare delle scelte concrete. Per quel che può sembrare, anche se sembra difficile, appunto, sono scelte che incidono effettivamente sulla realtà.
Ecco, Raitano esordiva dicendo che il denaro non è un demone, magari aveva in mente la rappresentazione simbolica del denaro nell'iconografia medievale, quella dove c'è una borsa che è appesa al collo di un ricco, lo trascina all'inferno. Allora, il denaro è un veicolo, però è un veicolo che ha delle conseguenze a seconda delle scelte che facciamo. Allora vi chiediamo come fa il consumatore in un sistema così complesso come il nostro a fare delle scelte consapevoli. Che strumenti abbiamo per capire qual è il denaro buono, il denaro cattivo?
Domanda da premio Nobel.
Magari lo vince.
Ma prima una piccola chiosa a quello che si diceva prima ancora su Taylor. In fondo, quando usiamo le app non sono forse delle spinte gentili? Non sono forse dei modi con cui qualcuno modifica il nostro comportamento portandoci a fare determinate cose, determinate scelte? Beh, le app servono anche per consumare, le app servono per decidere, per scegliere.
Sì, ma anche per guardare l'orario del treno.
Per una serie infinita di cose, certo. Che cos'è il denaro e come può il consumatore scegliere consapevolmente? Beh, intanto dovremmo cominciare a distinguere tra denaro come mezzo e denaro come fine. Il denaro è stato un mezzo per molti secoli della storia umana. Nell'ultimo secolo, o negli ultimi due secoli, ma soprattutto nell'ultimo secolo, è diventato sempre di più il fine della società e degli individui. D'altra parte, dicevo prima che il capitalismo si basa sul profitto, il profitto è denaro, la concorrenza, altro elemento base del capitalismo, serve per produrre profitto e quindi denaro. Il problema è quando il denaro diventa appunto non tanto un mezzo, ma diventa un fine. Potremmo ritornare alla differenza di Marx tra valore d'uso e valore di scambio. Il problema soprattutto è quando tutto diventa denaro, anche le persone umane. Oggi ci definiamo come capitale umano, non più come persone. Vuol dire che diamo un valore economico anche a noi stessi, perché il mercato ci chiede questo, perché quando ci mettiamo in rete ci mettiamo in vetrina, e quanti più followers abbiamo, maggiore è il nostro capitale. Tutto viene misurato in termini economici, in termini di denaro, in termini di profitto monetario, ma anche a volte non solo monetario. Il problema è quando la mercificazione diventa riguarda non solo le merci, i beni, ma quando riguarda anche le persone, quando riguarda anche il lavoro. Le trasformazioni avvenute nel lavoro in questi ultimi 20 anni hanno riportato il lavoro ad essere non più un diritto, ma ad essere una merce. La precarizzazione, la flessibilizzazione, l'uberizzazione del lavoro, il lavoro on demand, come si chiama oggi. Come fa il consumatore a decidere? Beh, il consumatore dovrebbe uscire dall'immaginario collettivo del capitalismo, della moda, della pubblicità e provare a scegliere con maggiore razionalità, quello che dicevo prima a proposito della possibilità comunque di fare delle scelte più razionali di quelle che faremmo affidandoci invece semplicemente all'istinto. Il problema è anche di educazione al consumo, e invece il consumo vive di pancia, di emozioni, di relazioni,
anche di mezzi a disposizione.
Di mezzi a disposizione, certo. Questo limita molto la libera scelta del consumatore, perché il consumatore viene detto sovrano, ma in realtà il consumatore non è sovrano, è un suddito del mercato.
Ecco, Giulia Crivelli, lei si occupa di economia della moda, anche questa discrepanza poi fra c'è una discrepanza fra valore e costo, è tanto più vero nel settore del lusso, della moda.
Assolutamente. Poi su questa cosa di dare un valore a tutto, leggevo proprio oggi che adesso c'è questo fenomeno degli influencers, Kim Kardashian su tutti, pare che per parlare bene di qualche cosa, per farsi una foto, instagrammare questa foto, lei chieda $250,000, che ovviamente è una follia, così come è una follia che un amministratore delegato di una grande azienda guadagni anche fino a 1000 volte più di un operaio. Non può essere che quella persona vale 1000 volte l'operaio. Quindi c'è tutto un po' una mancanza di se vogliamo, di buonsenso, di razionalità. Io cito solo per toccare un attimo il tema moda, un workshop a cui sono stata settimana scorsa, organizzato da Patagonia, che è un'azienda che è nata economica attenta a questi temi di sostenibilità sociale ancora prima che ambientale. Il loro claim è: individually we make a choice, together we make a difference. Quindi torniamo all'idea di fare delle scelte consapevoli. Internet ha tanti svantaggi, però un vantaggio innegabile ce l'ha: se vogliamo le informazioni le troviamo, poi dobbiamo avere gli strumenti per capire quali sono fake news e quali sono invece informazioni affidabili, e qui credo che sia l'essenza del futuro del giornalismo, cioè essere dei filtri affidabili di tutto quello che c'è in rete, uno dei filtri. E quindi per rispondere un po' alla domanda, adesso poi sul pricing dei beni di lusso, di moda, potremmo aprire un altro capitolo, però sono perfettamente d'accordo che informarsi, fare delle scelte è importantissimo, a parte che ci dà, credo, anche un senso di, appunto, di non essere in balia della pubblicità o delle mode o delle tendenze, ma di fare delle scelte che abbiamo ponderato. Questa è una grande, credo, una sensazione che dobbiamo vedere come una cosa molto positiva.
Certo, le scelte consapevoli deve stare sicuramente al centro delle nostre riflessioni, ma Silvano Toppi, per tornare un po' all'origine del nostro tema, cioè il valore che dobbiamo dare al denaro, ma da dove lo facciamo scaturire questo concetto?
Ma io vorrei estendere un pochettino il ragionamento, cioè vorrei dire che in fondo noi abbiamo creato un'economia, soprattutto direi dagli ultimi 20-30 anni, che vive in una grande contraddizione. In fondo è un'economia che vive sul consumo. Bisogna consumare per poter far sopravvivere questa economia. E difatti è un'economia che addirittura arriva a creare dei bisogni futili, dei bisogni non necessari per poter mantenersi e per poter farla girare, questa economia. Però nel medesimo tempo abbiamo creato una sorta di mitizzazione che ha incantato il consumatore, è la mitizzazione del prezzo sempre più basso, senza pensare a quello che può comportare questa mitizzazione del prezzo sempre più basso a livello anche di situazioni sociali, di lavoro, eccetera. E questa mitizzazione del prezzo sempre più basso ha, anche perché c'è stata la globalizzazione che ha messo in concorrenza operai di tutto il mondo, che ha creato anche la possibilità di avere prezzi sempre più bassi, ha creato una illusione, direi, anche nel consumatore, che è quella ovviamente di poter spendere e nell'economia invece ha creato la possibilità di versare meno reddito, di versare meno salario da lavoro. E infatti si vede che c'è stata una stagnazione praticamente di quello che è il potere d'acquisto del consumatore. I salari in fondo non sono aumentati, questo lo ammetto e lo danno anche come problema. La ricchezza si è concentrata da una certa parte, ma non sulla parte salariale. Lo ammette anche, che so io, il Fondo Monetario Internazionale come problema essenziale attuale, lo ammetto anche la Banca Centrale Europea come uno dei problemi essenziali e fondamentali attuali. E quindi si è creata questa sorta di mistificazione anche per il consumatore. E credo che qui sta la contraddizione, perché se noi non ci rendiamo conto che in fondo quella ricchezza che viene creata deve essere distribuita regolarmente, noi finiamo per punire in termini di potere d'acquisto il consumatore e quindi la stessa economia la mettiamo in forse nel senso che non potrà crescere e difatti non cresce come si vorrebbe, perché viene a finire che manca il consumo e manca la possibilità di utilizzare diversamente anche il potere d'acquisto con scelte molto più razionali.
Ecco, sui limiti di questo sistema attuale, su questo sistema economico e sul tema della redistribuzione delle risorse e delle ricchezze torneremo sicuramente. A proposito di illusione, sentiamo ancora una riflessione di Stefano Zamagni, professore di economia politica.
Quello che oggi manca alla gente è il senso. La parola senso vuol dire direzione. Non dimentichiamo che l'uomo, l'essere umano, è un cercatore di senso. Se tu non riesci a dare un senso alla tua vita, puoi anche essere ricco, ma sarai sempre un povero disperato. E infatti quella prova provata qual è? Che in America quelli che sono diventati ricchi ad un certo punto diventano tutti filantropi. Bisogna pur che uno si chieda come mai, perché si rendono conto che dopo aver accumulato tanti soldi non riescono a dare un senso al lavoro, e allora ecco che si dedicano a cause di natura sociale, culturale, creando fondazioni, facendo donazioni di un tipo o dell'altro. In questo senso il ruolo degli intellettuali, ma più specificamente degli economisti, è, direi da un punto di vista psicopedagogico, fondamentale. Cioè io vedo che gli studenti, quando gli spiego i fondamenti dell'economia civile, gli faccio vedere le applicazioni, con tutta una serie di esempi tratti dalla realtà, gli occhi di questi giovani si illuminano. Addirittura molti si commuovono. E allora dico, perché invece vuoi rovinare la vita dei giovani con una disciplina rendendola, come dire, o astratta oppure tecnicistica, eccetera? Chiaro che ci vuole la conoscenza degli strumenti tecnici, ma non puoi ridurre il discorso economico, che è un discorso basicamente di natura morale, come abbiamo detto, soltanto a quella dimensione. Ecco perché ho motivo di ritenere che nel prossimo futuro qualcosa vada cambiando.
Queste erano le riflessioni del professor Zamagni, che ha usato, scusate, due parole importanti: economia civile, un paradigma che attribuisce un valore diverso al denaro, una teoria economica di mercato che si basa soprattutto sulle relazioni interpersonali. Zamagni ha dedicato un saggio già negli anni 90 all'economia civile, poi nel 2015 è uscito un altro libro scritto con Luigino Bruni. Ecco, riflettiamo un momento sull'economia civile e sul significato che può dare questa teoria economica al denaro. Lelio De Michelis, l'economia civile in che misura corrisponde al no profit? Come si relaziona all'economia di mercato?
Ma intanto l'economia civile è comunque un'economia di mercato, cioè si basa sul mercato, quindi già questo è un elemento che la avvicina all'economia di mercato, anche se in parte la distingue per una serie di cose. Per esempio sul fatto che l'economia civile sottolinea il concetto di sviluppo, mentre l'economia di mercato tende a sottolineare soprattutto il concetto di crescita. La crescita è quantitativa o soprattutto quantitativa, il concetto di sviluppo ha in sé qualcosa di molto più qualitativo. Però anche l'economia civile si basa, come l'economia di mercato, come il capitalismo, sulla divisione del lavoro, anche se comunque tende a considerare questa divisione del lavoro in un modo un po' diverso. Ha comunque l'idea del concetto di libertà di impresa e si fonda molto sul concetto di imprenditore, quasi schumpeteriano, quello della distruzione creatrice. Il fine, c'è un concetto di bene comune a cui dovrebbe tendere l'economia, ma anche sul concetto di bene comune ci si potrebbe dividere e cercare di distinguere, perché bene comune può essere quello indicato dall'economia civile, l'interesse collettivo di una volta, bene comune è anche, secondo una certa dottrina, soprattutto italiana ma non solo, quella cosa che non è né di proprietà pubblica né di proprietà privata, ma è di, come l'aria, la cultura, come dovrebbe essere la stessa rete, ma è qualcosa che dovrebbe essere condiviso e gestito liberamente fuori dall'economia privata e fuori dall'economia pubblica dai soggetti che la utilizzano. Economia civile quindi può essere un concetto molto interessante dal punto di vista di una nuova e diversa forma di economia, è comunque una forma di economia di mercato che non va a modificare più di tanto il concetto di economia di mercato e i modi di funzionamento dell'economia di mercato. Faccio semplicemente notare che in questi ultimi 20 anni, attraverso il neoliberismo e ordoliberalismo tedesco, anche il capitalismo ha giocato e gioca sempre di più sul mettere a profitto le relazioni interpersonali tra le persone. Gioca molto sulla idea di condivisione. Oggi la parola condivisione è una delle parole magiche che fanno funzionare la sharing economy o il capitalismo delle piattaforme, ma il capitalismo delle piattaforme è una forma di capitalismo in cui il profitto di pochi, le piattaforme, passa attraverso l'illusione di un lavoro autonomo di coloro che usano le piattaforme. Allora attenzione, perché anche cioè l'idea di costruire un'economia basata sulle relazioni interpersonali e sulla condivisione tra le persone si scontra con la capacità del mercato, del capitalismo, di fare la stessa cosa e di farla meglio.
Giulia Crivelli,
sì,
d'accordo.
Ma volevo dire una cosa, perché è molto interessante il tema che ha sollevato il professor Toppi sul fatto che possiamo per esempio pagare una maglietta 5 euro. E qui ci sono due problemi dietro. Il primo è che non ci chiediamo, ma dovremmo chiedercelo, c'è anche una campagna, chi ha fatto quella maglietta. E qui torniamo per esempio al problema, lo ricorderete, 5 anni fa della fabbrica di Rana Plaza in Bangladesh, 1000 morti perché crollò, perché era un edificio assolutamente fatiscente in cui lavoravano soprattutto donne, magari con i bambini vicino, perché dovendo lavorare non sapevano dove mandarli, dove tenerli, o magari non li mandavano a scuola. L'altro problema è, siccome costa 5 euro ne compriamo 4 e così ne spendiamo 20. E qui c'è l'altro grande tema, che è quello dello smaltimento poi o dell'iperconsumismo. Cioè noi ormai appunto potendo pagare meno compriamo di più, che è veramente diventa un circolo vizioso, perché vi lascio immaginare la quantità poi di rifiuti. Abbiamo tutti lì davanti agli occhi, credo, le foto delle discariche di telefonini, perché anche quelli pare che ogni anno dobbiamo cambiarli in Africa. Oggi ho visto una foto di una discarica di biciclette in Cina. Questo usa e getta, parliamo di sostenibilità che è un grande tema, rende secondo me il nostro modello economico, a meno che tutti facciamo delle riflessioni molto serie e delle scelte molto consapevoli, insostenibile.
Ma Silvano Toppi, proprio su questo concetto della sostenibilità, non crede che c'è più sensibilità da parte del consumatore rispetto a 20-30 anni fa? Penso magari nel settore alimentare.
Sì, c'è maggiore sensibilità, anche perché si è fatta una certa opera di informazione. Però sono state fatte anche delle analisi, anche qui delle ricerche, delle statistiche, e si dimostra abbastanza facilmente che quando però devi decidere tu stesso, in fondo si ritorna un po' a quello che sostenevo anche Teller, hai una tua contabilità personale che poi ti permette di fare delle scelte, spesso di decidere diversamente da quello che tu pensi. Perché se tu pensi e dici la sostenibilità è sì, effettivamente è una bella cosa, io dovrei evitare questo e questo, poi quando arrivi al lato pratico di dover fare la scelta, fai la scelta sbagliata, fai la scelta irrazionale rispetto a quello che tu pensi. Però io vorrei ritornare brevemente sul concetto di economia civile. De Michelis ha fatto un ragionamento completo che ci dà una certa definizione di economia civile e di quelli che possono essere anche i rischi di questa economia civile. Io però avrei probabilmente un'altra possibilità di dimostrare che cosa intendo per economia civile, e mi rifarei proprio a un esempio, a uno dei tanti esempi che fa Teller in uno dei suoi libri. e dice confronta due situazioni di una comunità. Dice: c'è una comunità dove c'è una ragazza, una giovane, che entro la fine dell'anno, entro Natale, dovrebbe morire di cancro. Ecco, noi potremmo non certo salvarla o farle prolungare la vita se riusciamo a raccogliere un milione di dollari. Quindi raccolti tra la comunità potrebbero probabilmente salvare o prolungare la vita a questa giovane. Però nel medesimo tempo, nella stessa comunità, c'è un ospedale che dovrebbe investire $1 milione per comprare un'attrezzatura delle pulizie particolare che evita quelle malattie nosocomiali di batteri, eccetera, che hanno un livello anche di mortalità abbastanza elevato all'interno dell'ospedale. Ecco, questo investimento di $1 milione nell'ospedale potrebbe procurarci una diminuzione del 5% della mortalità all'interno dell'ospedale, quindi 7-8 diciamo persone che non morirebbero per queste malattie nosocomiali. Che cosa sceglie la comunità?
E siamo al paradosso filosofico.
Siamo al paradosso, cioè siamo all'irrazionalità. Un'irrazionalità in quanto la comunità sceglie la prima versione per un motivo probabilmente emotivo, se si vuole, ma non solo, anche per un motivo di evitare l'aumento delle tasse nella comunità, perché bisognerebbe aumentare le tasse per poter provocare per ottenere questo aumento di reddito di entrate nella stessa comunità e comprare queste cose per l'ospedale. Allora, che cosa io intendo per economia civile? Economia civile intendo che ci sia, che quella ragazza non abbia bisogno di una raccolta di $1 milione per poter essere, per non poter morire, per non dover morire, e che nella comunità stessa ci sia un concetto, che è poi un concetto anche di reciprocità, che è molto caro al Tamani che voi avete citato, è una delle sue battaglie, che quindi fa in modo che uno sa che versa una determinata somma a un'imposizione di tipo fiscale, sa che la reciprocità non vuol dire ottenere immediatamente un bene, ma vuol dire magari ottenerlo anche sulla lunga distanza e procurare ad altri un bene comune. Questo probabilmente è il concetto
di economia civile
che io vorrei far passare, che a me piacerebbe far passare.
Continuiamo la discussione fra pochi minuti, perché sono le 11.01, è il momento della pagina dedicata alla musica classica. Pietro Antonini ogni settimana ci propone un brano, un'interpretazione tratta dal grande repertorio. Oggi basteranno veramente le prime battute per riconoscere una celeberrima aria.
Oggi sembra incredibile che un'opera geniale come La Carmen non abbia avuto successo alla prima rappresentazione. Il pubblico la trovò scandalosa e Georges Bizet, morto solo 3 mesi dopo la tiepida accoglienza del pubblico parigino, non ebbe il tempo di gioire per la straordinaria fortuna che il suo capolavoro ottenne in seguito. Con Traviata e Bohème, Carmen è tra i titoli più rappresentati dell'intero repertorio operistico nel mondo intero e le sue arie sono state oggetto di moltissime elaborazioni, nelle versioni più diverse. I suoi temi fanno parte della cultura di ognuno di noi, tanto che due sole battute della Habanera bastano per evocare nella nostra immaginazione il mondo della conturbante zingara creata da Bizet. Fra gli autori che hanno subito il fascino dell'opera figura Franz Waxman, che ha creato una Carmen Fantasy per violino e orchestra, poi pubblicata anche con accompagnamento di pianoforte, la versione che stiamo ascoltando, entrata rapidamente nel repertorio dei più grandi solisti. Solo dei grandi, però. Non è musica adatta a tutti, perché è piena di virtuosismo funambolico, alternati a momenti cantabili come quelli che vi propongo ora, che richiedono una cavata ricca e calda. Quando ascolto un artista molto giovane suonare così, penso che in certi talenti musicali ci sia un che di paranormale. Alexandra Summa, quando ha presentato il suo primo recital a Lugano, aveva appena compiuto 17 anni. Nulla in quella registrazione effettuata nella chiesa di San Rocco può far pensare ad una violinista acerba. Al contrario, c'è una maturità sorprendente, più che nella tecnica, pure solidissima, nella qualità della cavata, nella ricchezza di sfumature che fanno pensare ad un'interprete piena di esperienza. Nata in Russia, formatasi a Vienna e oggi di passaporto francese, ha visto aprirsi la strada di una carriera internazionale con la vittoria al concorso eurovisivo per giovani solisti a Lucerna nel 2004. Due anni dopo ha suonato il progetto Argerich con un recital che ha evidenziato le sue prodigiose doti. È tornata poi con l'Osi anche di recente, mostrando non solo di essere una splendida musicista, ma anche una persona molto sorridente e gradevole. Ascoltiamola ancora nell'impervia composizione Su temi di Carmen. La pagina di Waxman, originariamente concepita come parte di un film musicale, è uscita dalla penna di uno dei più dotati autori di musica di Hollywood. Waxman, di formazione classica, nato in Germania in una famiglia di religione ebraica, ha dovuto emigrare prima in Francia, poi negli Stati Uniti, per diventare uno dei più richiesti autori di colonne sonore, premiato tra l'altro per ben due volte con l'Oscar. La sua più nota composizione da concerto è senza dubbio questa riuscitissima Carmen Fantasy, di cui ascoltiamo il finale. Alexandra Sum è accompagnata al pianoforte da Alejandro Petrasso.
Un'interpretazione straordinaria, quella del violino di Alexandra Sum nella Carmen Fantasy di Franz Waxman. Siamo sempre in diretta dagli studi di Rete 2, una puntata di Moby Dick dedicata al denaro. Ne discutiamo con Giulia Crivelli, Lelio De Michelis e Silvano Toppi.
Denaro che è difficile da raccontare, benché sia pervasivo nella nostra vita quotidiana. Di sicuro ci viene in aiuto la letteratura, quella grande, ad esempio, di Giovanni Verga, in cui il denaro è la roba, o il racconto sul denaro di Tolstoj, La cedola falsa, una requisitoria contro il denaro, inteso come strumento di corruzione individuale e sociale.
E se poi volessimo farci un'idea del concetto di denaro nel Medioevo, prima evocavamo una figura, un'immagine iconografica, però non possiamo dimenticare Jacques Le Goff e la sua opera Lo sterco del diavolo, in cui il grande storico francese, scomparso ricordo nel 2014, traccia una storia dell'economia medioevale, della concezione del denaro. Ecco, per restare in ambito storico, quando si discute di denaro e di etica emerge l'influsso della riforma protestante, ricorrono proprio quest'anno i 500 anni, e in particolar modo il nome di Giovanni Calvino, che non è, come alcuni ritengono, l'inventore del capitalismo.
Ecco, sentiamo a questo proposito Olivier Fazio, che è professore emerito di storia della riforma all'Università di Ginevra, in un estratto di un'intervista andata in onda in un laser.
E là on a ouvert la lettre où Calvin dit en fait on peut prêter intérêt.
In questa lettera Calvino dice che si può prestare denaro con gli interessi, mentre la dottrina cattolica del Medioevo, in particolare quella di San Tommaso, lo proibiva invece dicendo che non si può trarre profitto da una materia morta come il denaro. Calvino affermava: dovete dare ogni volta che ne avete la possibilità. Per un prestito aziendale potete richiedere un interesse che non deve superare il 5%, il che non è certo poco. Prosegue elencando una serie di regole a cui attenersi, che costituiscono un'etica legata al prestito. Ma non è certo lui che ha inventato il capitalismo. I fiorentini e altri lo avevano già fatto prima di lui.
I fiorentini l'avevano fatto prima di lui. E tutto il mondo pensava.
E la versione integrale di questa intervista la trovate sul nostro sito nella rubrica di Laser. Allora, forse il calvinismo non ha fondato il capitalismo moderno, ma di certo la legittimazione a prestare il denaro a interesse ha avuto conseguenze economiche notevoli sulla società dell'epoca. Giulia Crivelli, volevo chiederle questo. Lei ha un'anima latina, un'anima tedesca, l'abbiamo detto quando abbiamo fatto la sua conoscenza. Allora, qual è la sua esperienza nella percezione del denaro in questi due contesti culturali? È veramente diverso essere ricchi a nord o a sud?
Ma io credo di sì, però mi ha fatto molto effetto, e sono perfettamente d'accordo con le parole di Zavagni: il discorso economico è un discorso morale, e io credo che al nord ci sia una percezione maggiore, forse grazie a Calvino, forse grazie a tante cose, forse a una maggiore razionalità che hanno i popoli del nord rispetto a noi mediterranei, un po' così più focosi o irrazionali, di capire che ogni scelta economica è anche una scelta morale. Questo invece in Italia, soprattutto, ma non diciamo soprattutto al nord o al sud, comunque credo che in Italia questo ci sia molto meno, perché c'è proprio, per tornare a grandi pensatori del passato, c'è ancora proprio in Italia l'idea della guicciardiniana, non di Machiavelli, del proprio particolare, quindi il proprio interesse che non è l'interesse di tutti. E io qui vado invece ancora molto più a sud, cioè in Sudafrica, dove credo che ci sia stato questo processo di riconciliazione post-apartheid, di cui secondo me non si è mai parlato abbastanza, perché è stata una cosa eccezionale, e ho scoperto studiandolo che loro hanno questa espressione che è Ubuntu: I am because we are, io sono perché noi siamo. Ecco, credo che comunque la scelta economica che noi abbiamo la possibilità di fare, che tantissime altre persone non hanno la possibilità di fare, rendiamoci conto che hanno una conseguenza morale sugli altri, e che la mia scelta influenza tutti gli altri. Questo secondo me c'è una maggiore consapevolezza, e lo si vede anche dalla maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale. Abbiamo sentito all'inizio nel notiziario Parigi che vuole mettere al bando le auto diesel, Amsterdam lo ha già fatto, quindi c'è una maggiore sensibilità al nord per una maggiore consapevolezza che la mia scelta ha una conseguenza sugli altri.
Lelio De Michelis, per tornare anche all'influenza che ha avuto quel periodo storico, ecco, la riforma protestante, il denaro non andava sperperato ma accumulato per costituire un capitale, era cosa buona e giusta, diciamo così.
Beh, dal punto di vista del capitalismo sicuramente sì, nel senso che Calvino non ha favorito la nascita del capitalismo, non ha permesso la nascita del capitalismo, ma sicuramente l'etica protestante, Max Weber, ha sicuramente influenzato e favorito, permesso, attivato una serie di meccanismi che dal religioso sono passati all'economico e hanno favorito sicuramente la nascita e lo sviluppo del capitalismo, perché non è solo il problema del prestare a interesse il denaro. Il calvinismo aveva molto a che fare anche sull'uso del tempo, per esempio. Il tempo è denaro, il calvinismo diceva bisogna lavorare, 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 6 ore al giorno sono più che sufficienti per dormire e riposarsi, l'importante poi è rimettersi a fare cose. E poi reinvestire il denaro, non goderlo per sé come i capitalisti, i vecchi banchieri del Rinascimento, ma reinvestirlo, cioè ricreare continuamente attività produttive, quindi ricreare continuamente ricchezza e valore. Questo sicuramente ha favorito un certo modo di pensare il capitalismo e di nascere del capitalismo. Il denaro è una scelta morale? Io avrei qualche dubbio sul fatto che il denaro sia una scelta morale, o meglio, potremmo dire, dipende dalla morale che predomina all'interno di una società, perché da 20 anni tutti ci dicono arricchitevi, 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 senza dirci come arricchirsi. L'importante è arricchirsi comunque. Allora, se questa è la morale, è ovvio che questa morale ha degli effetti sull'economia sicuramente, ma anche sulla società stessa, che diventa una società di mercato e che quindi non è più una società di uomini, ma è di una società di soggetti di mercato, cioè di merci e di produttori di merci. Dire che il denaro è una scelta morale mi sembra una forzatura. D'altra parte lo dimostra il fatto che anche la Chiesa Cattolica prima del Calvinismo è dovuta venire a patti, le Goff citato prima, con il mercante, e a un certo punto ha dovuto anche inventare il purgatorio, dove poter inserire quei banchieri e quei soggetti che prestavano denaro che altrimenti sarebbero finiti all'inferno.
Cioè l'usura.
L'usura, eccetera. Il fatto di inventare il purgatorio era un buon mezzo per cercare di conciliare il tempo e l'etica del mercante con il tempo e l'etica della Chiesa.
Silvano Toppi, è un tema vastissimo quella della percezione del denaro attraverso il filtro della religione, ma vorrei tornare alla domanda che avevamo fatto alla signora Crivelli, questa visione nord, questa visione della ricchezza a nord e la percezione della ricchezza a sud, lei come la vede?
Ma a me interessa anche il discorso che c'era antecedentemente, cioè quello praticamente dell'atteggiamento stesso della Chiesa Cattolica prima che si accettasse anche da parte della Chiesa Cattolica il tasso di interesse. Cioè il ragionamento mi sembra che sia interessante, perché è utile ancora attualmente. Cioè praticamente con il tasso di interesse tu facevi pagare il tempo, e la Chiesa Cattolica diceva il tempo è di Dio, quindi non è tuo, non puoi farlo pagare. E poi aveva un altro concetto, che è un concetto tipicamente biblico, tolto proprio anche direttamente dalla Bibbia, che è che la funzione, la proprietà ha una funzione sociale, e quindi devi utilizzare la proprietà, quello che è tuo, con una funzione non solo tua egoistica, ma in una funzione anche di tipo sociale. E quindi il calvinismo invece, qui probabilmente sta poi la differenza che lei dice tra nord e sud, è che ha valorizzato enormemente il lavoro, il beruf, cioè quello che tu fai, quello che ottiene. E siccome nel calvinismo, a me sembra, beh, non sono specialista in materia, ma credo che ci sia soprattutto l'idea del rapporto diretto tra la persona, quindi che il lavoratore, e Dio, ecco, e quindi se tu ottieni del denaro, riesce ad accumulare del denaro, in fondo tutto è giustificato per il fatto che c'è una benevolenza di Dio nei tuoi confronti. E quindi c'è questo concetto anche di benevolenza di Dio, che rende quello che è ricco benevolo a Dio, quello che è povero in fondo non è che sia molto ben visto.
Quindi il lavoro che assume un significato religioso
assume,
è questo?
Che assume un significato religioso importantissimo. Se poi ci mettete anche la predestinazione calvinista, eccetera, vuol dire che tu, se riesci ad accumulare, riesci ad avere ricchezza, sei anche un predestinato. Cioè, abbastanza significativo come questo sviluppo, che è uno sviluppo anche tipicamente biblico per certi aspetti, abbia avuto un'influenza importantissima proprio nel capitalismo americano, dove in fondo tutto si giustificava, anche quello che in fondo faceva la ricchezza enorme, purché avesse ancora un minimo di etica di donazione, la filantropia di cui si diceva prima, nei confronti degli altri.
Ecco, sentiamo ancora delle considerazioni sempre del professor Stefano Zamagni riguardo poi a quello che è il rapporto anche tra soldi, felicità, infelicità.
Questa, direi, ubriacatura nei confronti dell'attività finanziaria che ha superato la funzione storica ha avuto anche un altro effetto negativo di tipo culturale, cioè quello di far credere a milioni e milioni di persone che si possa o si potesse diventare ricchi senza lavorare, cioè dire, se tu hai un po' di fortuna, non hai scrupoli morali di un tipo o dell'altro, puoi con la finanza speculativa arricchirti. Questo è stato, dal mio punto di vista, l'errore più grave, che ha rovinato e sta rovinando la vita di tanti. Basta vedere il tasso dei suicidi, che sono tutti legati esattamente agli effetti perversi di questo atteggiamento, e soprattutto ha alimentato questa sottocultura dell'avidità, e cioè di non avere mai abbastanza, e questo ha contribuito ad abbassare il tasso di felicità, perché, come Aristotele insegnava, la felicità è la proprietà della relazione tra persona e persona, mentre l'utilità è la proprietà della relazione tra persona e la cosa. Ora, i soldi ti danno utilità, è vero, ma non ti danno felicità, perché la felicità io ce l'ho soltanto quando mi relaziono con qualcun altro. Ecco perché Aristotele diceva: non si può essere felici da soli, bisogna essere almeno in due. Allora, se io per accumulare soldi, perché sono avido, taglio i rapporti interpersonali con la famiglia, con i familiari, i figli, i nipoti, gli amici, eccetera, io diventerò un massimizzatore di utilità, ma una persona che è destinata alla disperazione.
Ecco, abbiamo sentito il professor Zamagni, ha citato Aristotele ricordando che i soldi danno utilità, sì, ma non danno la felicità. Ecco, Giulia Crivelli.
Io volevo dire una cosa sulla finanza speculativa, perché nel giornale in cui lavoro, Sulle 24 Ore, ce ne occupiamo tantissimo, e dare un dato per far capire quanto sia un problema aperto. La quantità di derivati, di strumenti derivati nel 2017 presenti nell'economia mondiale è maggiore di quella che c'era precedentemente alla crisi del 2008, che ha portato al disastro che sappiamo. Questo per dire che pochi, perché comunque chi fa finanza speculativa sono una minoranza di noi abitanti di questo pianeta, potrebbe di nuovo decidere le sorti di tantissimi. E questa è una cosa su cui dovremmo riflettere. Invece sul fatto del denaro e sul valore del denaro e del tempo, trovo un osservatorio molto interessante: le politiche di welfare aziendale, perché ogni azienda, sono quel welfare che l'azienda dà, diciamo, spontaneamente, in Italia la chiamiamo anche contrattazione di secondo livello, si scopre che soprattutto più l'età media dei dipendenti si abbassa, si chiedono altre cose, non l'aumento di stipendio, non il benefit, diciamo la macchina più bella, si chiede per esempio, non so se aziende multinazionali, nei paesi dove ci sono poche ferie, il welfare sta nel dare 2 giorni in più di ferie. In Italia sta nel dare aiuti per chi deve curarsi, visto che siamo un paese che invecchia molto velocemente, non solo dei bambini, ma anche dei genitori anziani o di altri parenti anziani. E questo dà l'idea che non è più soltanto, è vero, il messaggio è stato per tanto tempo arricchitevi, forse adesso è arricchite il vostro tempo, e questo si vede anche nel lusso, dove ci si sta spostando nei millennials, i cosiddetti millennials nati dopo il 1980, dal desiderare oggetti al desiderare esperienze.
Quindi il tempo come bene bene oggi, non dico supremo, ma sicuramente si dà un valore notevole al tempo. Zamani ha messo sul tappeto altri elementi, appunto la finanza speculativa, la deriva della finanza speculativa, Lelio De Michelis. Non abbiamo imparato nulla da questa crisi del 2007-2008.
No, non abbiamo imparato nulla. Ricordo che nel 1933 Roosevelt aveva introdotto una legge per separare le attività bancarie dalle attività finanziarie e speculative, il Glass-Steagall Act, che era stato poi abolito da Bill Clinton, cioè da un altro democratico, che aveva favorito la speculazione. Il fatto di deregolamentare sempre di più il mercato finanziario è stata la molla che ha permesso poi tutto quel processo di finanziarizzazione dell'economia che ci ha portato alla crisi del 2007 e che ci sta portando probabilmente ad altre crisi, proprio perché il mercato finanziario non viene regolamentato, ma viene lasciato tendenzialmente sempre più libero. Anche quando si cerca di creare una serie di norme per contenere i danni maggiori, poi in realtà, e la politica di Trump di queste ultime settimane, si vuole riliberalizzare ulteriormente il mercato finanziario, con tutti i rischi del caso. Aggiungo che oggi abbiamo non solo i mercati finanziari tradizionali, abbiamo il mercato finanziario ombra, abbiamo i mercati finanziari che agiscono attraverso le criptovalute, che sono totalmente al di fuori di qualsiasi regolamentazione e di qualsiasi controllo. Allora, il problema è quello di arrivare, ma ci vorrebbe una volontà politica, ci vorrebbe una volontà da parte nostra, di cittadini che abbiamo subito più di tutti le conseguenze della crisi del 2007, di richiedere una forte regolamentazione delle attività finanziarie. Il problema è che oggi siamo tutti e ci consideriamo tutti capitalisti, tutti finanzieri, e tutti vogliamo investire e trarre profitto nel arricchitevi, di cui parlavo prima. La semplificazione, si può vincere tutti nel gioco finanziario, è una contraddizione in termini, perché nel gioco finanziario non possono mai vincere tutti, ma c'è sempre qualcuno che perde. L'avidità sicuramente sì, ma questa è la logica di oggi, la competizione. Oggi siamo in una società che non si basa più sullo scambio, ma sulla competizione e sulla concorrenza. Tutti noi siamo in continua competizione gli uni con gli altri. Qualcuno ha detto che siamo tornati allo stato di natura economico, di guerra economica, di tutti contro tutti.
Silvano Toppi, non so se voleva aggiungere qualcosa relativo alla finanza speculativa, altrimenti abbiamo poco tempo. Volevo chiederle di parlarci del paradosso della felicità. Si mette spesso in relazione il grado di felicità delle persone in base al PIL.
Ecco, questo è già un paradosso nel paradosso, io credo, perché si valuta in fondo quella che è la felicità con la disponibilità o meno di reddito. Addirittura uno degli comportamentalisti che probabilmente è stato citato qui prima, Ackerman, che era un compagno di ventura di Thaler, è riuscito addirittura, per quanto riguarda gli Stati Uniti, a stabilire un plafond che è $75,000, al di là del quale poi la felicità comincia a decrescere. E questo, secondo me, il paradosso nel paradosso è stato probabilmente nel fatto, io sostengo, che l'economia è nemica della felicità, perché la felicità è a pagamento, è fine del desiderio, e se all'economia c'è l'appagamento, c'è la fine del desiderio, ovviamente l'economia non gira più. Però per quanto riguarda l'altro aspetto finanziario, è abbastanza interessante rilevare come con la crisi del 2007-2008 c'è stato un mutamento di parametro abbastanza significativo che stiamo ancora subendo attualmente. Cioè, praticamente quella che è la relazione monetaria, che è fondamentale, metteva la finanza prima, negli anni antecedenti, metteva più la finanza al servizio dell'economia. Nel periodo antecedente, poi, che ha generato questo tipo di crisi, è l'economia che si è messa al servizio della finanza. Cioè la finanza ha fatto di tutto e soprattutto ha utilizzato l'economia per riuscire a realizzare maggior valore azionario. E quindi cambiano tutti i parametri è praticamente quella che è la finanza, quella che è il far denaro con il denaro diventa l'elemento essenziale che è poi quello che ha generato la crisi e dal quale in fondo non siamo ancora riusciti a uscire.
Ecco, in sottofondo è partito un brano, è quello che ci ha portato lei, Silvano Toppi, e si intitola Come va la vita, un brano dei Nomadi.
Tra castelli di carte e promesse, han dettato le regole senza di te, ti han svegliato che ancora dormivi, hanno scelto la strada più giusta per te. E se questo non fosse abbastanza, ti hanno chiesto di più. C'è da pagare il conto e chi paga sei tu. Come va la vita dentro te? Cosa vedi tra la gente intorno a te? Come va la vita dentro un cuore un po' più amaro che non ha? Ucciene verità. Ti hanno chiesto di fare carriera, barattando il tuo tempo al servizio di chi ti vorrebbe dalla sua parte per usarti di più. E poi quando finisce per buttarti giù, tra castelli di carte e promesse, non è tempo di chiedere quello che è tuo. E se invece volessi parlare, ti rispondono che ci dispiace ma non c'è più posto per te. Come va la vita dentro te?
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati a questa ultima parte di Moby Dick, sono le 11.34, oggi ci occupiamo del senso dei soldi, ne stiamo parlando con i nostri ospiti in studio, Giulia Crivelli, giornalista del Sole 24 Ore, Lelio De Michelis, docente di sociologia economica e Silvano Toppi, giornalista ed economista. Abbiamo preso spunto dal Nobel dell'economia attribuito recentemente a Richard Thaler per parlare poi di quanto le nostre decisioni, come spendiamo, come investiamo il nostro denaro, possono avere delle conseguenze importanti.
E abbiamo parlato anche di modelli economici che cercano alternative rispetto al pensiero dominante, abbiamo parlato di soldi e felicità, e poi c'è chi ha tentato di uscire dall'economia compiendo scelte radicali, come quello di vivere senza soldi, tornando ad un sistema di baratto e all'autarchia, l'autoproduzione. Sentiamo la voce di Heidemar Schwemer, che è autrice di un libro intitolato nell'edizione italiana Vivere senza soldi, ha avuto molto successo e diverse ristampe, e da cui è stato anche realizzato un documentario. E sentiamo un breve estratto.
Ich habe alle Sachen gehabt, die man braucht, einen Haushalt, ich habe auch zwei Kinder großgezogen und trotzdem habe ich es alles weggegeben, weil ich gedacht habe, ich will ein Experiment machen.
Volevo sapere qual è la reazione delle persone quando lei dice che vive una vita senza soldi, sono sorpresi o cosa?
Manchmal sagen die Leute, und was machen Sie, wenn Sie alt sind? Dann sage ich, ich bin doch schon alt und mir macht es Spaß, so zu leben. Andere Leute in meinem Alter, die freuen sich, wenn sie irgendwo in ihrem Gärtchen sitzen können und ich bin halt gerne unterwegs. Das Geld lenkt ab von dem Wesentlichen. Jetzt ist Punkt, jetzt ist Schluss damit und jetzt kommt was Neues dran. Und da brauchen wir das Geld nicht mehr. Es klingt
vielleicht zu einfach und zu idealistisch und zu schwärmerisch, aber ich glaube das, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Weil das Leben viel, viel einfacher sein kann.
Ecco, era la voce di Heide Marie Schwärmer, che in questo documentario spiega anche come è arrivata alla decisione, no, di vivere senza soldi dopo aver cresciuto i suoi due figli e quanto il denaro ci possa distogliere dall'essenziale. E per lei, appunto, non ha intrapreso una nuova vita che può apparire strana, certo, e più, ma la sua decisione, dice, ormai è irremovibile. Una vita senza soldi, lo dice questa signora, può essere molto, molto più semplice di quanto pensiamo. Ecco, vivere eliminando il denaro quando poi c'è almeno metà dell'umanità che non ha un reddito decente. Che senso può avere, Giulia Crivelli?
Tra l'altro, in questo io credo, perché spessissimo mi sento dire: ah, ma tu ti occupi di moda, è una cosa così frivola. In realtà io credo che sia abbastanza, possa essere uno specchio della società, e poi tra l'altro per noi italiani è anche la seconda voce industriale del paese, quindi è importante. Però è più una questione di redistribuzione, perché anche quando sento parlare alcuni estremisti, come nell'ultimo convegno di Greenpeace, che invocano una soluzione probabilmente simile a quella che ha scelto la signora Schwärmer, per esempio il baratto, il riutilizzare i vestiti, cioè non comprarne più. Ecco, però dietro a ogni di nuovo scelta di acquisto c'è un processo industriale, si spera quanto più sostenibile possibile dal punto di vista sociale, e quindi ci sono altre persone che, come dici tu, hanno un reddito, come dice lei, Emanuela, hanno un reddito perché esiste questo processo economico dietro. Allora forse, e torno a quello che diceva il professor Toppi all'inizio, è un problema di redistribuzione, perché come un processo economico generi della ricchezza, e poi appunto, guarda caso, e lo sappiamo, i poveri, gli affamati sono diminuiti, ma sono anche aumentate negli ultimi 50-60 anni, ma sono anche aumentate enormemente le differenze tra i ricchissimi e i poverissimi.
No, noi naturalmente facciamo questa discussione tenendo sempre ben presente che ci sono persone che fanno fatica a far quadrare il bilancio mensile, per cui ci sono tante riflessioni che possono apparire un lusso, però è sempre utile farle. Silvano Toppi, per tornare alla testimonianza che abbiamo appena sentito, secondo lei cosa può insegnarci una scelta in fondo così radicale?
Ma a me direi che personalmente insegna niente, perché io credo che sia comunque fondamentale avere qualcosa che ti dia anche un rapporto di prossimità e di fiducia, e questo te lo dà in fondo questa grande invenzione che è la moneta, non si può negarla, non si può escluderla, è quella che muove poi anche ciò che mi dà la possibilità di ottenere un reddito, no? E quindi il discorso, se va fatto, piuttosto non è tanto quello di ritornare ad un'economia dei raccoglitori o dei cacciatori, e quindi del baratto, è piuttosto quello di rendere giusta, di rendere eticamente accettabile questo tipo di economia che abbiamo. E quindi, come è stato detto prima dalla dottoressa Crivelli, è significativo e credo che sia importantissimo avere una giusta ripartizione, è giusto, cioè avere una giustizia distributiva prima ancora che un ritorno, direi piuttosto abbastanza, direi più che utopistico, al passato.
Moralistico forse.
Moralistico, eccetera. Credo però anche, se posso continuare il discorso, che visto che si parla anche di utopia, noi recentemente a livello nazionale abbiamo respinto una proposta che era quello del reddito per tutti, il reddito di cittadinanza, se si vuole. Ecco, l'abbiamo respinta soprattutto, innanzitutto, come motivazione principale, perché era una proposta di tipo utopistico, non accettabile, perché come lo finanziamo, e anche perché introduceva un elemento pericoloso che era quello della pigrizia. Quindi se uno riceve un reddito ovviamente non è più invogliato a lavorare come dovrebbe lavorare. Però io credo che sia un tipo di utopia che ritornerà e si imporrà, e diventerà quasi in un certo senso obbligatoria l'applicazione di questa utopia, perché noi andiamo verso una società dove il lavoro diventa sempre meno importante, il lavoro è sostituito anche dai robot e quindi ci sarà comunque sia una minore ridistribuzione del reddito da lavoro. Ci saranno anche problemi ovviamente per quanto riguarda le assicurazioni sociali che si basano proprio sul reddito da lavoro. E sarà necessario probabilmente, non come diceva già un noto economista in maniera abbastanza paradossale, che era poi Hayek, che diceva che a un certo momento dovremmo essere obbligati a buttare i 1.000 franchi dagli elicotteri per indurre la gente a consumare, ma saremo costretti a distribuire del reddito, proprio un reddito di cittadinanza, per far sì che l'economia possa continuare.
Lelio De Michelis, ecco questa visione, il lavoro diventerà sempre meno importante, è vero che c'è l'evoluzione tecnologica che sicuramente ha delle implicazioni, forti implicazioni sul sistema economico.
Certo, solo una piccola riflessione su, certo, quello che si diceva prima, che il sistema, questo sistema che io chiamo tecnocapitalista, sia profondamente irrazionale oltre che ingiusto mi sembra evidente, soprattutto dopo l'ultima crisi del 2007-2008, che è quasi la replica della crisi del 1929. Molti sono stati nella storia i tentativi per uscire da questo modello e trovarne uno più razionale. Marx aveva proposto l'idea del comunismo come superamento del capitalismo. C'è il movimento della decrescita di Serge Latouche, c'era l'idea dello stato stazionario di Stuart Mill, in cui non si cresce ma si resta stazionari tra entrate e uscite nel sistema economico. Il Club di Roma nel 1973 aveva reintrodotto il concetto di limite alla crescita, non possiamo crescere all'infinito perché lo spazio della Terra è comunque finito. Quindi i tentativi di trovare delle soluzioni e delle alternative ci sono.
Però sono tentativi, scusi, che rimangono, non entrano in un sistema organico ancora, sono dei tentativi appunto.
Non entrano in un sistema organico perché ad esempio il concetto di limite si scontra con la tendenza della tecnica del capitalismo all'illimitato, cioè alla crescita continua del profitto e dell'apparato tecnico. Questi due sistemi, tecnica e capitalismo, non ammettono il concetto di limite, così come non ammettono il concetto di responsabilità. Un filosofo, Hans Jonas, aveva reintrodotto negli anni 90 del secolo scorso il principio responsabilità. Dobbiamo essere responsabili di ciò che facciamo oggi perché le conseguenze le pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti domani. Beh, questo è un concetto totalmente estraneo al capitalismo e alla tecnica. Lo stesso vale anche per il tema dell'innovazione tecnologica. Certo, si stanno distruggendo una serie di posti di lavoro perché la robotica sostituisce il lavoro umano. Da un certo punto di vista potrei dire che bello, finalmente faremo meno fatica perché non faremo più i lavori pesanti che potranno fare i robot. Questa idea, questo confidare nella tecnologia come soluzione di tutti i problemi, quando in realtà è la stessa tecnologia che crea i problemi che poi non riusciamo ad affrontare se non con più tecnica, fa parte di quel tecnoentusiasmo che ci contagia da ormai due secoli. Il problema è quello di riuscire a governare i processi economici e i processi tecnologici, evitando che siano questi processi a governare noi, cioè imporci le loro scelte. Allora, così come nel Novecento si è cercato di democratizzare il capitalismo e democratizzare le imprese portando il conflitto, il sindacato all'interno delle imprese, forse dovremmo cominciare a pensare di democratizzare anche gli apparati tecnici, le piattaforme per esempio, che sono i nuovi mezzi di produzione del nuovo sistema tecnocapitalista.
Lelio De Michelis, restiamo a lei perché prima abbiamo evocato la parola utopia e uso questa parola per introdurre il tema musicale che ha scelto.
Beh, ho scelto Imagine di John Lennon per una questione molto semplice, perché parte dalla consapevolezza personale, per cui oggi siamo incapaci di immaginare. Prima Zamagni parlava della mancanza, dell'assenza di senso nelle società di oggi. Un tempo il senso, la direzione, le motivazioni le davano le religioni, poi nel Novecento le davano le ideologie politiche. Oggi paradossalmente le dà la Silicon Valley, che non è solo un grande oligopolio economico, ma anche una grande macchina di immaginari collettivi. Tornare forse a immaginare da soli sarebbe una cosa interessante.
John Lennon, Imagine, era il 1971, torniamo al 2017, sabato 28 ottobre, 11:48, stiamo parlando appunto di denaro, del senso del denaro. Giulia Crivelli, lei voleva aggiungere qualcosa?
Sì,
anche?
Sul tema, perché dico così, per spiegare perché mi interessa così tanto occuparmi di moda e di economia della moda, prima legandomi a Imagine. Ecco, la moda è un po' un'educazione al sogno, all'immaginazione, e tra l'altro per fortuna abbiamo completamente superato il periodo del cosiddetto total look, dove ci si affidava soltanto a uno stilista, il famoso mix and match, cioè prendere un pezzo di Zara e, per chi se lo può permettere, di un marchio del lusso, vuol dire che ognuno trova, immagina se stesso, anche forse anche un po' in modo sciocco, non sarò mai Cindy Crawford perché indosso quello che indossa lei, però intanto sogno un po', e questo è sempre bello. E l'altra cosa molto interessante della moda, come appunto cartina di tornasole anche, e con moda intendo tutto il sistema del tessile, moda, abbigliamento, è che sul lavoro manuale c'è un grande ritorno. Se per tanti anni, questo me lo dicono tutti gli imprenditori che sento, lavorare in un'azienda, fare l'artigiano, lavorare con le mani era l'ultima delle scelte, meglio fare la commessa allo Shan. Adesso questo non è più vero, e mi piace molto quest'idea che ha Brunello Cucinelli, che insomma diffonde questo suo pensiero dell'umanesimo, per tornare a una parola che è stata usata all'inizio, tecnologico, cioè la possibilità, crediamoci, perché non è che secondo me abbiamo molte scelte, di coniugare la rivoluzione digitale, di cui naturalmente qui c'è un grandissimo esperto, comunque al fatto che noi siamo ancora esseri umani. Però, ci piace lavorare con le mani.
Scusi, lei ha citato un nome che vende dei prodotti a dei costi che sono veramente per pochi. Adesso non...
No, certo. Poi lì, ripeto, magari faremo un altro incontro sulla, appunto, su come vengono poi, su come viene dato un valore in termini di denaro ad alcuni prodotti di lusso.
Lelio De Michelis.
Una piccolissima integrazione. Il sistema mi permette di immaginare molto singolarmente, individualmente. Quello che ci manca è la capacità di immaginare anche
un'altra
utopie
società.
Insieme. Torno a Zamani quando diceva: oggi ci manca il noi. Ecco, siamo una società di grandi individualisti, dove grande è la possibilità per noi, per ciascuno di noi, di immaginare e di immaginarsi, entro certi limiti comunque, ma siamo incapaci assolutamente di immaginare insieme.
Abbiamo perso insomma questa dimensione collettiva.
Silvano Toppi, avevamo un capitolo a cui volevamo dedicare un po' più di tempo, ne abbiamo poco, ma voglio lo stesso sollecitarla con una riflessione, ed è quello relativo alla sparizione delle banconote, delle monete. Oggi economisti e politici le stanno sostituendo con il denaro virtuale. Che mondo economico si prefigura?
Ma un mondo economico abbastanza triste, credo, perché in fondo questo sistema io credo che vada a finire in un controllo della persona, direi quasi sistematico. È abbastanza significativo, perché io ho letto per esempio che nella Corea del Sud entro il 2020 vorrebbero abolire completamente i contanti. Poi per una ragione direi molto pratica e molto economicista, cioè nel senso che ci sono certe monete di cui costa di più la produzione che il valore che contengono, no? Però hanno un sistema praticamente di pagamento, che è quello che in parte avviene anche in Svezia. Sempre in misura maggiore, dove in fondo tu paghi direttamente con una carta, e però sei controllato su quella carta. Tanto è vero che, per esempio, in Corea addirittura c'è la possibilità di avere una diminuzione delle imposte se tu compri, acquisti in certe zone prossime a dove abiti. Questo però permette un controllo sempre maggiore dell'individuo, del consumatore, e quindi una maniera di condizionarlo sempre di più, di prevedere anche quelle che sono le sue scelte, di indirizzare le sue scelte. E quindi tutta quella che è l'economia anche di tipo comportamentale, di cui abbiamo parlato abbastanza ampiamente precedentemente, anche con queste spintarelle di cui si diceva, quelle spintarelle potrebbero anche giovare non solo ad avere una soluzione di tipo razionale favorevole al consumatore, ma invece una spintarella favorevole a chi vende, favorevole ai grandi magazzini, favorevole quindi ai venditori, ai supermercati, eccetera, per indirizzarli in un certo modo. E quindi andrebbe a scomparire anche quella che è una ricerca di razionalità all'interno del consumo.
Lelio De Michelis, questa digitalizzazione della moneta, del denaro, sarebbe una vera e propria rivoluzione. Poi in tempi, in paesi dove la crisi rende instabile l'economia, il contante dà sempre un certo senso di sicurezza.
Sì, non dimentichiamo che le carte di credito nascono negli Stati Uniti già negli anni 50, quindi la virtualizzazione del denaro è una cosa non di oggi, ma di almeno mezzo secolo. Paradosso potrebbe essere dato dal fatto che, mentre una volta le monete fisiche, quelle pesanti che si mettevano nella tasca, erano difficilmente tracciabili, gli spostamenti della moneta per comprare e vendere erano assolutamente liberi fino a un certo punto, quando poi sono cominciate le registrazioni. Oggi, che il denaro si è fatto assolutamente virtuale, è diventato molto più tracciabile. Paradosso della tecnica, la massima libertà con il massimo controllo, come diceva Toppi prima.
Giulia Crivelli, una battuta finale sempre sul denaro virtuale. In fondo sì. Oggi andiamo al supermercato, arriviamo alla cassa, ci sentiamo fare delle domande sui modi di pagamento che un paio di anni fa erano impensabili.
Certo. E per chi ama la moda è pericolosissimo, perché pagare con la carta di credito, col bancomat, ti dà quasi la sensazione, torniamo naturalmente all'irrazionalità, di non averli proprio spesi. E da qui tutti i fenomeni, i libri sui...
Soprattutto per le donne.
Esatto, sulle shopaholic. Cioè le dipendenti da shopping virtuale.
Sono le 11.55, siamo addirittura d'arrivo e siamo al quiz. La voce da indovinare è tratta da un recente incontro proposto negli approfondimenti di Rete 2.
Io venivo da una famiglia in cui il padre era un conservatore, PPD di allora si chiamava Partito Conservatore, mia madre era liberale. Era una liberale di sacrestia, quindi io sono cresciuto come giovane cattolico praticante.
Vi ricordo l'indirizzo a cui scrivere se avete capito di chi si tratta: mobydick@rsi.ch, oppure inviateci una cartolina, Moby Dick, Rete 2, via Canevascini 6903, Lugano. In palio c'è il mini iPad. Ancora una segnalazione: la prossima settimana, in concomitanza con la festività di Ogni Santi, vi proporremo un best of, mentre vi anticipiamo che l'11 novembre Moby Dick andrà in onda in diretta dall'Aki in occasione della mostra Focus India. Siamo al momento di ringraziare i nostri ospiti, Silvano Toppi, Giulia Crivelli, Lelio De Michelis e naturalmente chi ci ha assistito in regia, Michele Buonasorte.
Vi ricordiamo ancora che tutte le nostre puntate le ritrovate sul sito in podcast. Vi salutiamo come di consueto sulle note di un brano. Lui è il grande Van Morrison, Sir George Evan Morrison, in Roll with the Punches, il brano che dà il titolo all'album appena pubblicato dal cantautore nordirlandese, detto anche il cowboy di Belfast. Da Emanuela Borgazzoli e Raffaella Barazzoni, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2. Got to move along, baby. Let's ride. You got to roll with the punches. Well, you got.
you staring at your old photographs, walking around your neighborhood, gotta tear it in half. Only one way you can clear your tormented mind. Stop thinking she was one of a kind. You got to roll with the punches. Man, you got to go with the flow. Tear it in half. Only one way you can clear your tormented mind. Stop thinking she was just one of a kind. You got the roll with the punches. Man, you got to try and go with the flow.